A dire il vero mi intimidisce, mi preoccupa un po' il fatto che tocchi a me la prima relazione, ma per altro verso mi rasserena le molte voci che qui risuoneranno, garantite questa volta da reale competenza, potranno offrire quella sostanza e pertinenza di argomentazioni che saranno forse difficili da trovare nella mia produzione. Il mio intervento prevede tre parti distinte. Nella prima vorrei proporre alcune considerazioni personali sul tema che ci raduna. Nella seconda mi sforzerò di indicare alcuni compiti del congresso. Nella terza richiamerò schematicamente, almeno in parte, l'insegnamento di Giovanni Paolo II contenuto nella lettera apostolica Vicesimus Quintus Annus. Dico in anticipo le tre parti, così quando si giunge alla terza tutti possono cominciare a sperare nella prossima conclusione. Riflessioni sul tema. La partecipazione alla liturgia mediante la musica sacra. Un pastore d'anime non può non essere vivamente interessato a questo discorso. La mia riflessione è stata fortemente sollecitata da tutti e tre i concetti che qui entrano in gioco. Il concetto di partecipazione, poi di partecipazione liturgica e poi di partecipazione liturgica mediante la musica, e io cercherò di esaminarli in successione. Partecipazione è fin dalle origini una parola chiave del linguaggio cristiano, perché coglie un aspetto fondamentale del disegno di Dio che ci è stato rivelato. Il cristianesimo non è soltanto ricordo di eventi trascorsi, come non è soltanto speranza di qualcosa che in futuro avverrà. È anche questo, e non si comprenderebbe adeguatamente il messaggio di Cristo, anzi lo si traviserebbe se lo si mutilasse di questi due decisivi atteggiamenti dello spirito. Ma non si può ridurre tutto alla dialettica tra memoria e profezia, come talvolta capita di ascoltare. È senza dubbio questo un binomio suggestivo e carico di verità, ma non può affatto ritenersi esauriente. Il cristianesimo, nella sua visione cattolica, cioè secondo il tutto, è essenzialmente una res, una realtà in atto. È certo anche memoriale, ma memoriale di una salvezza che si rende oggi presente. È anche attesa fiduciosa e fremente di desiderio, ma attesa di una vita eterna che sostanzialmente ci è già anticipata in misterio. Questa res, questa realtà in atto, è qualcosa di inaudito e di incommensurabile. Ci precede, ci trascende, gratuitamente si offre alla nostra piccolezza e alla nostra caducità. Noi, ci dice la parola di Dio, siamo partecipi metocoi di una vocazione celeste. Abbiamo gustato il dono del cielo e siamo diventati partecipi dello Spirito Santo. Soprattutto siamo diventati partecipi di Cristo. Sono tutte espressioni del Nuovo Testamento. Il Signore crocifisso è risorto e perciò ci è conferita una reale comunione alla tribolazione, al regno, alla pazienza del Signore Gesù, come dice l'Apocalisse. C'è dunque una ricchezza infinitamente eccedente le nostre naturali possibilità, una ricchezza alla quale siamo chiamati ad assimilarci, a partecipare, appunto. Questa è la sorprendente novità che ci è stata rivelata. È una partecipazione che comincia con il coinvolgimento nella vita ecclesiale e attraverso la crescente conformità a Cristo arriva all'appropriazione degli atti vitali di Dio e alla comunione con le tre persone divine. Tale partecipazione al mistero di salvezza e di divinizzazione si avvera progressivamente nel nostro pellegrinaggio terreno attraverso l'opera santificatrice dello Spirito Santo, la quale opera ha una duplice serie di effetti: la santità soggettiva, cioè la purificazione e la soprannaturalizzazione delle menti, delle coscienze e dei cuori, e la santità oggettiva o sacralità, cioè quella presenza soprannaturale di Dio nelle sue creature che causa ed esige la santità soggettiva senza esserne per sé condizionata. Per esempio, la Sacra Scrittura, i libri ispirati, i sacramenti, la successione apostolica. E per analogia, tutte le realtà e gli atti che hanno una oggettiva affinità e connessione con il mistero di salvezza e di divinizzazione. Anche questi rientrano in questa categoria del sacro, che solo una cultura teologica molto superficiale può ritenere che si possa svalutare impunemente. La partecipazione alla liturgia. Questa è la strada, al tempo stesso più comune e più certa, per entrare negli arcani del regno e nel consorzio della divina famiglia. Ed è una strada normalmente necessaria. Tutti i riti, a cominciare dalla rinascita battesimale, scandiscono il nostro cammino nel tempo e ci conducono fino al possesso disvelato. In questo senso l'intera vita liturgica è definibile proprio mediante il concetto di partecipazione. Essa è effettiva partecipazione al mistero pasquale e alla festa di nozze tra la divinità e l'umanità, cui siamo stati fortunatamente tutti invitati. Appunto attraverso la liturgia si avvera sempre più radicalmente e compiutamente il destino di tutti noi, che è quello di partecipare, come dice ancora la lettera agli Efesini, alla stessa eredità, formare lo stesso corpo, essere partecipi della divina promessa per mezzo del Vangelo. L'atto liturgico più intenso e più alto è senza dubbio la celebrazione eucaristica. La sua natura di vertice e di compendio ci consente di farne oggetto qui della nostra considerazione esclusiva. Ai fini del nostro discorso è importante chiarire che l'Eucaristia ha una sua sostanza e una sua forma specifica. La sostanza è quella di essere presenza reale e piena del sacrificio della nuova alleanza. Potremmo anzi usare anche qui il concetto di partecipazione. La messa è partecipazione al sacrificio perennemente offerto nel santuario celeste e al banchetto festoso del regno di Dio. Partecipazione così oggettivamente perfetta da essere lo stesso sacrificio e lo stesso banchetto sacramentale e il mistero dell'unigenito immolato e risorto che si dona totalmente nel suo corpo e nel suo sangue per la vita del mondo. La forma specifica è di essere un'azione drammatica, con i suoi momenti disposti in rigorosa successione, con le parti tassativamente distribuite, con le prefigurate modalità di intervento. Un'azione drammatica dove non c'è contrapposizione tra attori e spettatori. Tutti i presenti sono attivi, sia pure con compiti diseguali. Come deve avvenire la partecipazione? Va detto subito che lo stesso concetto di partecipazione suppone che la celebrazione eucaristica non sia nella sostanza qualcosa da costruire o da inventare. È una realtà che ci preesiste, cui siamo chiamati ad aprirci. Noi non siamo autorizzati a mutarla. siamo piuttosto sollecitati a mutare noi stessi per renderci sempre più omogenei a quell'avvenimento di grazia. Il ragionamento vale largamente, anche se non totalmente, a proposito della forma. La sceneggiatura della messa non può essere scomposta e ricomposta a piacimento. I testi di rilievo sono già fissati. L'assegnazione dei compiti è già stata predisposta. Naturalmente sappiamo bene che sono previsti anche gli spazi di una giusta e regolata creatività, anche se la creatività più efficace va esercitata nello stile della celebrazione e nell'anima che vi si sa infondere, pressappoco come fa un grande direttore di orchestra che interpreta con inconfondibile originalità una celebre sinfonia senza permetterci di cambiare una sola nota dello spartito. Tentiamo adesso di elencare succintamente alcuni criteri orientativi sui modi di partecipazione. Primo criterio: la partecipazione alla sostanza del mistero celebrato, la sola che abbia un valore assoluto, avviene in virtù e a misura della fede, speranza e carità che arricchiscono il mondo interiore dei presenti. Può avvenire perciò che una persona semplice e analfabeta, che sa solo sgranare il suo rosario, partecipi sostanzialmente alla celebrazione in maniera più autentica ed efficace di un esperto liturgista che conosce e pratica tutte le regole. Secondo, tuttavia, bisogna adoperarsi perché ognuno sia in grado di intervenire nella miglior consonanza possibile con l'indole propria dell'azione liturgica e nel rispetto dei vari elementi rituali. Terzo, il partecipare non è qualcosa di univoco, conosce modalità e gradi diversi. Si partecipa già con l'essere presenti e con il variare gli atteggiamenti del corpo secondo l'opportunità dei momenti. Si partecipa con l'attenzione degli occhi e degli orecchi. Si partecipa con la voce, si partecipa con la mente, si partecipa con il cuore. Terzo, l'ascoltare è già una partecipazione di rilievo. In molti casi è il solo modo giusto. Per esempio, quando un lettore proclama la parola di Dio, gli altri devono soltanto accoglierla tacitamente. Quando il sacerdote pronuncia le orazioni presidenziali, la partecipazione richiesta è ascoltare in silenzio. Analogicamente, ascoltare un canto eseguito da altri non equivale a non partecipare, ma a partecipare in questa particolare maniera. Quarto, però l'ideale è che si assicuri a ognuno la possibilità di essere variamente attivo, agendo, guardando, ascoltando, parlando, cantando. Infine, quando la celebrazione propone una lettura, bisogna che le frasi effettivamente si sentano e possibilmente siano capite. Quando invece propone una azione, ciò che è indispensabile è che essa sia seguita e condivisa col cuore e che sia colta dalla mente nel suo significato fondamentale, complessivo. È auspicabile, certo, ma solo auspicabile, che vi sia la comprensione analitica delle singole parole dette o cantate che l'accompagnano, mediante la musica sacra. Poiché tutto l'uomo a essere coinvolto nell'ammirabile avventura progettata per noi dall'amore del Padre, la partecipazione al mistero di salvezza e di divinizzazione deve avvenire con l'apporto di tutte le facoltà: memoria, intelligenza, volontà, affettività, senso estetico. Anche la bellezza quindi è necessariamente chiamata in causa nelle sue multiformi manifestazioni dalla Divina Liturgia. L'intera storia del culto cristiano lo sta a dimostrare. Quando poi si tratta della musica, finalmente sono arrivato al tema che ci interessa, e particolarmente della sua forma più nobile, data dalla voce umana che si esprime nel canto, non si tratta solo di un peculiare godimento posto giustamente ma estrinsecamente a ornamento del rapporto religioso. C'è anche un potenziamento oggettivo della capacità di contemplare la verità eterna, di attendere alla lode riconoscente del Creatore, di manifestare il pentimento e la volontà di conversione, di elevare l'orazione implorante. L'apporto all'atto cultuale diventa allora, come si vede, anche intrinseco. Ma non c'è qualche pericolo di mondanizzazione in questa rilevante funzione assegnata alla musica entro l'azione sacra? Pericoli ce ne sono sempre dappertutto. In questo mondo decaduto ogni valore autentico, pur restando valore, può risolversi in un'insidia. Qui ci può essere il rischio che l'arte, invece di condurre gli spiriti a Dio, li impigli nelle sue seduzioni, che le bravure non servano al raccoglimento delle forze interiori, ma al loro distrarsi, che qualcuno confonda l'emozione estetica tutta chiusa in se stessa con la percezione sconvolgente della trascendenza e col fiorire nell'animo dell'amore salvifico. Tra i padri della Chiesa, colui che ha acutamente avvertito la possibilità di questo deplorevole inganno è Sant'Agostino. C'è in lui come un dissidio tra l'uomo di cultura e di gusto, che riconosceva il fascino di tutto ciò che è bello e che di fatto sapeva anche incantarsi e commuoversi ascoltando gli inni di Sant'Ambrogio, e il teologo pessimista che non ignora i sotterfugi maligni della natura contaminata. Così è portato talvolta a separare, quasi a contrapporre, la dolcezza del canto, che egli tende a censurare, dalle verità che a mezzo del canto vengono proclamate. Moveor non cantu sed rebus quae cantantur. E quando ascolta musica in chiesa, c'è in lui come una tensione irrisolta. Ondeggio, dice, ondeggio, tra il pericolo del piacere e un'esperienza pur giovevole alla salvezza. Fluctuo inter pericula voluptatis et experimentum salubritatis. Anche se alla fine conclude che, tutto sommato, bisogna approvare la consuetudine di cantare nelle adunanze liturgiche, perché attraverso la seduzione delle orecchie anche gli animi un po' deboli possano elevarsi fino all'affetto della pietà. Ut per oblectamenta aurium infirmior animus in affectum pietatis assurgat. Come si vede, è una specie di remedium concupiscentiae. Dalle perplessità agostiniane possiamo ricavare almeno un insegnamento, ed è la necessità di un'attitudine di vigilanza sulla musica da utilizzare nelle chiese. Non ogni produzione musicale è ammissibile, ma solo quelle che convengono davvero al raggiungimento del fine primario della celebrazione. Soprattutto non sono ammissibili i suoni e i canti che, invece di favorire la partecipazione al mistero, inducono gli animi a disperdersi nelle cose, nelle frenesie, negli effimeri accadimenti. Ma in questo campo colui che ci può davvero guidare e illuminare è Sant'Ambrogio, il grande vescovo che in grado eminente radunava in sé le qualità del pastore del teologo, del poeta e del musicista. Egli non ha assolutamente nessun dubbio, a differenza di Agostino. La bellezza, anzi, come dice lui, la suavitas e la delectatio, nel disegno di Dio sono organicamente poste al servizio del bene. Non è che una cosa perché piace dunque è cattiva. Di solito bisogna dire il contrario, no? Tanto che Dio ha assegnato, dice, il piacere della felicità futura come il più grande incentivo alla virtù. In fin dei conti ci ha promesso un piacere come traguardo perché noi possiamo essere buoni. Summum incentivum virtutis proposuit Deus, future beatitudines delectationem. È vero che il demonio ha fatto il suo mestiere, cioè ha fatto del piacere anche uno sprone alla colpa, ma non è riuscito a stravolgerne l'indole positiva. Il piacere dunque resta conforme a natura. Naturalis igitur delectatio est. Questo vale in particolare per il piacere del canto, che perciò è cosa buona ed eleva a Dio. Gli angeli, dice, lodano il Signore, a lui salmeggiano le potestà dei cieli, e prima ancora dell'inizio del mondo i cherubini e i serafini con la suavità della loro voce canora proclamano santo, 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 e così fanno tutte le creature dell'universo. È dunque giusto che la Chiesa si associ a questa sinfonia cosmica e con il canto manifesti la sua gioia e la sua devozione, perché, dice, Dio si compiace di venir lodato col canto, non solo, ma anche di essere col canto riconciliato. Delectatur cantico Deus, non solum laudari, sed etiam reconciliari. Ambrogio, nella sua concretezza pastorale, non sottovaluta neppure la motivazione psicologica e i benefici pedagogici del canto sacro. Ciò che ci è bene impresso, scrive, noi usiamo cantarlo, e nel canto stesso si imprime ancor meglio nel nostro pensiero. Quae bene tenemus cantare consuebimus, et quae cantantur melius nostris aderet sensibus. Chi canta, osserva ancora, si rivela del tutto disponibile, mette da parte le preoccupazioni e si allieta non solo per la voce fisica ma anche per la vivezza dell'intelletto. Mentis vivacitate se mulcet. Ma la vera ragione dell'apprezzamento è ecclesiologica. Cantando la Chiesa manifesta la sua natura di sposa affettuosamente rapita nella contemplazione di colui che è la verità. Non solo, scrive, la Chiesa trattiene il Verbo nel segreto del suo cuore mediante la preghiera, ma anche lo bacia con voci di cuore salmodiante come con i baci del suo amore. Psallentis cori veru quibusdam eum gratie osculis osculatur. Per Ambrogio, anzi, il popolo cristiano che canta, e secondo lui c'è posto per tutti, cantori solisti, coro, assemblea di uomini, donne e fanciulli. Il popolo che canta è quasi un unico mirabile strumento musicale, sonate con arte infallibile dallo Spirito Santo. E qui fa una notazione curiosa, dice, spesso sbagliano le dita del suonatore di cetra, ma nel popolo quell'artista che è lo Spirito Santo non sbaglia mai, non conosce errore. In popolo spiritus artifex nescit errare. Le citazioni ambrosiane si potrebbero continuare, ma credo che quanto sia ricordato basti a farci stimare e accogliere l'insegnamento di un grande credente, di un liturgo geniale, di un originale compositore. Sant'Ambrogio ha saputo far cantare dalla gente i sublimi misteri della fede in tutta la loro ricchezza. La preoccupazione di arrivare a tutti non è mai stata per lui motivo di scadimento culturale. Quando nell'inno natalizio poneva sulle labbra dei milanesi «E qualis eterno patri carnis trofeo cingere», riusciva a suscitare con l'ausilio della musica un brivido di commozione davanti al mistero del Dio che si fa uomo. Quando oggi mi capita di sentir cantare "era un uomo come noi e ci ha chiamati amici", mi prendono altri brividi e mi sento depresso per tanta banalità. Mi auguro perciò che si torni alla scuola dei veri antichi maestri, non per ripeterli, ma per saper coniugare in modo fresco e nuovo il magistero dell'arte e l'ispirazione della fede. Finita la prima parte, che era la più lunga, seconda. I compiti di questo congresso. Il tema prescelto suscita grande interesse ed è oggi veramente opportuno. Dopo un trentennio di esperienze generose e più o meno felici, è necessario richiamare con esattezza e chiarire il fondamentale intendimento delle norme conciliari e dei documenti magisteriali successivi riguardanti la stretta connessione tra liturgia e musica. Si vuole inoltre favorire la più feconda collaborazione tra quanti hanno a cuore il culto divino e quanti attendono all'arte musicale, al fine non solo del miglior decoro delle celebrazioni, ma anche della più incisiva efficacia pastorale. Col suo 26esimo congresso l'Associazione Santa Cecilia non si limita a svolgere una riunione di studio, ma intende portare un contributo costruttivo di rinnovamento a partire dalla corretta applicazione delle disposizioni e degli orientamenti autorevoli. Da quanto ho creduto di percepire, attraverso questo raduno ci si propone di trarre conclusioni operose per rinvigorire la partecipazione liturgica, favorendo un riesame sereno dei criteri legittimi che aprono l'accesso alla prima e indispensabile sorgente dello spirito cristiano. L'associazione opera in tutta Italia e la prospettiva del congresso spazia su tutto il variegato territorio nazionale. Si può sperare che ne venga un aiuto per superare nel migliore dei modi una situazione che appare per certi aspetti segmentata e perciò in difficoltà nel recepire una visione unitaria e integrale delle note proprie della fruttuosa partecipazione alla liturgia. La via da percorrere per la soluzione dei problemi concernenti la musica da inserire nel rito non è quella di una scelta tra schieramenti contrapposti, tradizionalisti da una parte, progressisti dall'altra. È necessario invece continuare il percorso già più volte indicato, che parte dalla irrinunciabile distinzione tra musica sacra e musica profana e non intende lasciarsi coinvolgere in diatribe pregiudiziali a esclusivo favore del latino o del volgare, del gregoriano o della musica moderna, del canto del coro o di quello dell'assemblea. In questa logica il congresso è chiamato a formulare proposte semplici e concrete per restituire alla musica sacra il suo compito ministeriale, che è salvaguardato solo nel rispetto delle caratteristiche proprie della liturgia: la santità e la bontà delle forme da cui scaturisce la universalità, che a sua volta postula la dimensione trascendentale, l'unità, la verità, la bellezza, l'armonia dell'ordine. 38 anni fa, il 3 settembre 1954 a Roma, nel quadro delle celebrazioni per il 50° anniversario del motu proprio tra le sollecitudini di San Pio X, il mio venerato predecessore, il cardinal Giacomo Lercaro, tenne la prolusione al congresso nazionale dell'Associazione Santa Cecilia, si vede che è un vizio quello di chiamare gli arcivescovi di Bologna a fare le prolusioni, sul tema "Ritorniamo alla liturgia solenne". Anche in quella circostanza, di fronte a una prassi pastorale diversa, ma ugualmente esposta ai rischi del prevalere della profanità sulla sacralità e dell'esibizionismo degli assolo in alternativa e antitesi al coro e al canto unanime dei fedeli, emerse limpidamente donde si dovesse desumere l'ispirazione per un corretto inserimento della musica nel culto pubblico della Chiesa. bisogna desumerla dall'autentico concetto della liturgia che allora era stato espresso dalla Mediator Dei di Pio XII. Oggi come allora deve essere la liturgia, con la sua natura, i suoi fini, le sue essenziali connotazioni, a orientare l'espressività musicale. Diversamente, notava già il cardinale Vercaro, si arriva a sciupare il canto liturgico, e sciupando il canto si sciupa la liturgia, le si toglie il suo carattere sacro, si smarrisce il suo senso più profondo, in una parola, la si snatura. In questo contesto si spiega il programma del congresso, che intende approfondire il tema sotto un triplice aspetto: teologico, liturgico, musicale. La liturgia Opus Dei ha come regola della sua attuazione tutta la ricchezza della fede. La prima indagine non potrà quindi essere che teologica. Poi, per natura sua, il tema esige un'indagine, oltre che spirituale, specificamente liturgica. Essa permetterà di capire il significato e i vari modi della partecipazione, la quale, se in taluni momenti è espressività di canti e di suoni, in altri è disposizione al silenzio e all'ascolto. Infine, la parola dovrà passare a coloro che sono maestri nell'arte musicale, a patto che essi per primi vivano l'esperienza del mistero cristiano e vogliono porsi lo scopo irrinunciabile di un coinvolgimento intelligente, fervoroso e degno di tutti i fedeli. Su queste solide basi il congresso potrà estendere il suo discorso sulle conseguenze che riguarderanno particolarmente i protagonisti della musica e del canto, i testi, gli elementi forse più bisognosi di un riscatto dal pressapochismo, dalla mediocrità e dalla cronolatria, l'uso degli strumenti musicali con specialissimo riferimento all'organo, la cui vitalità nelle nostre chiese è messa in pericolo tanto dalla faciloneria con cui si dà accesso incontrollato agli altri strumenti, quanto dalla mania di ricostruzioni filologiche senza alcuna sensibilità pastorale. Terza parte, che è la più breve. Il Papa, nella lettera apostolica Vicesimus Quintus Annus, commemorando la Sacrosanctum Concilium, mette a nostra disposizione una chiave di lettura della stessa Costituzione e di tutto il Magistero riguardante la musica sacra, che mi sembra buona cosa qui richiamare. Egli indica i principi della Costituzione che furono la base della Riforma come fondamentali per condurre i fedeli a un'attiva celebrazione dei misteri. Il primo principio è riconoscere nella liturgia della Chiesa l'attualizzazione del mistero pasquale di Cristo. L'Eucaristia è il sacramento nel quale il Signore Gesù crocifisso, risorto e oggi vivo si fa continuamente presente ai Suoi con la Sua azione redentrice. La liturgia è perciò il luogo privilegiato dell'incontro dei cristiani con Dio e con colui che Egli ha inviato, Gesù Cristo. Il fatto mirabile della presenza di Cristo nella Chiesa, riunita in preghiera nel Suo nome, fonda la grandezza dell'Assemblea cristiana, con le conseguenti esigenze di accoglienza fraterna e di decoro negli atteggiamenti, nei gesti e nei canti. Per questa presenza il mistero di Cristo si compie nel mistero della Chiesa, sposa e corpo del Signore. Poiché tutto quello che la Chiesa è riverbero del valore di Cristo, Cristo partecipa alla sua Chiesa anche la sua natura di adoratore del Padre. Per questo la lode, il ringraziamento, l'implorazione sono così connaturati alla Chiesa che senza preghiera la Chiesa non sarebbe più Chiesa. Nel culto la Chiesa manifesta e invera la sua realtà profonda, che è quella di essere appunto sposa e corpo di Cristo. Poiché è sposa, la liturgia è canto d'amore, è rivolta allo sposo. Ne celebra la bellezza, esprime la gratitudine e la gioia di colei che è stata scelta. Poiché è corpo, è una sola cosa con Cristo e come una cosa sola con Lui adora il Padre. La liturgia è dunque anche canto d'amore che il Christus Totus rivolge al Dio eterno. Secondo principio, nella liturgia la parola di Dio deve essere presente in modo più abbondante, più vario, più adatto. Poiché nella liturgia rito e parola sono intimamente connessi, vanno considerate alcune esigenze: la fedeltà al senso autentico delle scritture, il modo di proclamare la parola di Dio perché possa essere percepita come tale anche con l'uso dei mezzi tecnici adatti, l'interiore disposizione dei ministri della parola. Ma l'intima connessione tra rito e parola trova una sua particolare espressione nel canto sacro, che unito alle parole è parte necessaria e integrante soprattutto della liturgia solenne, la quale rimane sempre una meta privilegiata da perseguire e insieme punto di riferimento e ispirazione per ogni altra forma celebrativa. Ne consegue che in ogni atto liturgico, anche in quello più semplice e modesto, il canto esalta la parola di Dio e la preghiera, e che la prima qualità di un canto sacro è che il testo sia sicuro per quanto riguarda la fede. Sempre e comunque l'eccellenza della musica sacra si comprova nella stretta e inscindibile connessione con la parola. È suo compito interpretare ed esaltare nella sua forma propria sia la parola che viene da Dio, sia la parola che a Dio si innalza dalla comunità dei credenti. Per questi motivi anche i testi destinati al canto devono possedere, come la musica stessa, particolare qualità di coerenza con la liturgia in cui sono usati. Si potrebbe forse aggiungere che anche i testi liturgici dovrebbero possedere una particolare coerenza con le esigenze della musica. No. Esemplare per tali aspetti sono i testi ufficiali dei libri liturgici, che rappresentano la tradizione viva della Chiesa e hanno perciò diritto primario nell'impiego musicale. Il terzo principio sta nel vedere nella liturgia una epifania della Chiesa. Celebrando il culto divino, la Chiesa esprime ciò che è una santa cattolica e apostolica. In questo contesto anche la musica sacra si pone come uno dei segni epifanici della sacralità liturgica. Essa nella liturgia deve riuscire a manifestare il mistero di Cristo e a farsi strumento della edificazione della Chiesa. Perciò, come ci ha insegnato Paolo VI, non solo nella liturgia, ma anche nella musica per la liturgia, si esige quel sensus ecclesiae che è frutto di consonanza e di obbedienza agli insegnamenti pontifici e conciliari. Giovanni Paolo II, dalle quattro note della Chiesa proclamate nel Credo, desume anche per la musica sacra le vie concrete per l'esercizio del suo compito ministeriale. La via dell'unità, prima di tutto. L'uso liturgico della messa, della musica e in particolare del canto ha lo scopo di unire il popolo di Dio, avendo come traguardo addirittura quella unanimità di cui parla la Sacrosantum Concilium e che gli Atti descrivono come caratteristica, gli Atti degli Apostoli, dei primi neofiti. Se oggi nel tessuto ecclesiale permangono difficoltà di coesione, forse una delle cause è il non avere ancora messo a frutto nello spirito genuino della riforma e nella consapevolezza della Chiesa una le grandi potenzialità comunionali della musica sacra. Le tante e provvidenziali forme di aggregazione cristiana che giustamente coltivano la loro identità anche attraverso la formazione di un loro proprio repertorio di canti, se vogliono concretamente aprirsi al mistero di comunione che è la Chiesa, devono da un lato adottare i corretti criteri ecclesiali per migliorare la qualità dei loro canti, dall'altro progredire nell'accoglienza del vasto e vario repertorio approvato dalla legittima autorità. La via della santità. La Chiesa esprime la santità che le viene da Cristo quando, radunata in un solo corpo dallo Spirito Santo che santifica e dà la vita, comunica ai fedeli, mediante l'Eucaristia e gli altri sacramenti, ogni grazia e ogni benedizione del Padre. Allora la musica sacra, chiamata a entrare in questo gioco, deve prefiggersi di avere la capacità di penetrare nel mondo interiore degli uomini, di commuovere, di convertire i cuori. E chi la compone, chi la propone o ne usufruisce, è invitato come a un esercizio spirituale per raggiungere un'autentica elevazione dell'anima. La via della cattolicità. È auspicabile che la musica sacra sappia accogliere tutte le forme della vera arte dotate delle dovute qualità. Nella celebrazione liturgica, infatti, la Chiesa esprime la sua cattolicità, poiché in essa lo Spirito del Signore raduna gli uomini di tutte le lingue nella professione della medesima fede, e dall'Oriente all'Occidente presenta Dio Padre l'offerta di Cristo e offre se stessa insieme con Lui. Perché ci sia vera cattolicità, non basta dunque consentire l'accesso di ogni diversità e di qualsiasi forma espressiva, ma è necessario che la produzione musicale sia in grado di essere segno manifestativo della sacralità liturgica, distinguendola dalla musica in genere, di divenire parte integrante della liturgia, soprattutto nel canto unito alle parole, di conseguire gli stessi fini della liturgia. E infine la via dell'apostolicità. Nella liturgia la Chiesa manifesta di essere apostolica, perché la fede che essa professa è fondata sulla testimonianza degli apostoli, perché nella celebrazione dei misteri preceduta dal vescovo successore degli apostoli o da un ministro ordinato nella successione apostolica trasmette fedelmente ciò che ha ricevuto dalla prima tradizione, perché il culto che rende a Dio la impegna nella missione di irradiare il Vangelo nel mondo. Tutto questo si deve ritrovare, secondo i suoi modi propri, anche nella musica sacra e soprattutto nel canto, il quale, come parte integrante della principale manifestazione del mistero ecclesiale, è chiamato a condividere quello che specialmente ai nostri giorni appare come un compito fondamentale della Chiesa: dirigere lo sguardo dei singoli uomini e di tutta l'umanità verso la ricchezza salvifica di Cristo. Ecco, questi mi sono sembrati i pensieri più utili da offrire a questa assemblea che si accinge a una lunga e meritoria fatica di riflessione e di analisi al 20° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Santa Cecilia. Auguro cordialmente giorni sereni e ricchi di luce. Possa il nostro popolo, come risultato di questo lavoro, crescere davvero nella capacità di cantare inni con arte.